Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
E su tutte le mie no,
è solo su Spotify.
Watch in progress, serialità, deficienze varie. Nuria, la moglie dello sciacallo.
Pensa, io avevo letto Nutria.
Il libro da cui è tratto è chiaramente un pretesto, perché tutto aggiornato ai giorni nostri.
Non è un testo definitivo.
Vuoi approfittare e fare un dolcetto?
Il dolcetto lungo... quello che si beve? Sì, Matteo, vuoi dare una botta tu?
A chi?
È talmente bricis questa sera che quando andiamo a mangiare il kebab dopo, col tè.
Bello.
Ringraziamo le diapositive di Matteo.
Chi è che oggi non ha un po' di poteri Jedi?
Pata minchiate. Io sono abbastanza confuso.
Ma è questo in generale nella vita.
Abbiamo Salvatore Esposito. Che
Salvatore o Esposito?
Div. Farà le taglio i diti, eh.
Rogiani, dai che ce la fai, dai.
Però questi personaggi cattivi così lui ti vengono buono, peraltro che il dottore.
Direi, dico che questo è quello che ha fatto
è
Leonardo.
Incredibile, è un altro.
Leonardo. La prima è una festa Williams.
Mica una festa qualunque.
Sono merde, anche io posso usare il metodo pirata per tornare a sorridere. Sono cose serie.
E buona serie, benvenuti, bentornati qui al nostro magazine sulla serialità di Sono cose serie, un bestione prenatalizia. Siamo belli rossi.
Babbi Natale.
Beh, sicuramente siamo babbi, questo lo sapevo io. Appunto, presentiamoli i due babbi qui accanto a me, il nostro Michelangelo Alesso, io sono Paolo Ferrara. Di fronte a noi un'altra bella coppia di babbi. Abbiamo i nostri registi. Abbiamo all'audio.
Voi mi vedete?
No, al video. Abbiamo al video Fabrizione. Il nostro Cucci e all'audio.
De Simone! Maledetto!
Che si è capito proprio perché ha sbagliato tastini.
No, perché cominci, dovresti prima presentare lui e poi l'altro. Scusami.
Mi è scappato. Se mi inverti io perdo.
È un casino.
O sbaglio tutti i bottoni.
Lui no. Dicono che va allora, bene.
Dalla rampa ci siamo ricordati che Matteo era bello carico a pallettoni. Lo sarà altrettanto questa
non lo
sera?
So. Secondo me c'è questa sniffata di diesel che abbiamo in questo momento, che qualcuno ci ha sgasato qua di fianco. Sì. Che potrebbe dare un po' di verve alla puntata.
Che bello. Allora, dai, andiamo. Allora. Dai,
sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Chiudiamo con l'ultimo angolo maledetto del 2024 del nostro Matteo.
Non spaventiamo la gente.
Matteo De Simone che scrive una letterina per ringraziare il 2024.
Io già
paura. Sta finendo, che bello.
Ma prima la serie della settimana è Man on the Inside con Ted Danson, che non è una serie medica.
No, vabbè. Tra poco invece il nostro ovviamente momento in cui cazzeggiamo alla grande, in cui parleremo di Watch in Progress, serialità, recuperi anche film seriali, tra 3, 2, 1. Ciapali.
Ciapassi.
Allora, abbiamo una puntata pregna.
Andiamo belli.
Attacchiamo subito, abbiamo fatto la conta, tocca a te.
io sono abbonato. Allo stecchino corto. Beh, allora, io parto con una terza stagione.
Così
da lontano.
Perché sono recuperi.
Sono recuperi. Ho chiuso la visione di From stagione 3, che è una serie creata da John Griffin per Epix e distribuita poi worldwide da Paramount Plus.
Che la sua app è sempre più brutta. Non mi tiene mai quello che sto guardando.
Che sono ancora in piedi, ragazzi.
Volevo solo dire ai signori di Paramount.
Però le serie sono buone.
Io sto aspettando la quarta di Major of Kingtown e sto finendo la terza, ma c'ho proprio la scimmia che mi
inizia. Comunque la nuova di Dexter, ma non ve ne parlo.
Ah, già è vero.
Non ve ne parlo.
Non ce ne parlo. Cast corale, c'è un sacco di gente, cito giusto i tre tra i principali, neanche
io.
Il più importante ovviamente è Harold Perrineau, che spero non si lega Perrineau, perché
Perrineau.
Che ovviamente ha fatto tantissimo cinema, tantissime serie, ma tanto ce lo ricordiamo tutti come Michael di Lost. Tra l'altro ci sono anche delle affinità con Lost.
Col personaggio di Michael.
Qualcosina. No. Okay. Poi abbiamo Catalina Sandino Moreno.
Olè,
Olè, al suo esordio, premio Oscar per il film Maria Full of Grace, che abbiamo visto in diverse serie, tra cui The Bridge, The Affair.
Ah, ho capito chi è.
E poi Aelon Bailey, che abbiamo visto anche lui in tante serie, tra Band of Brothers e C'era una volta.
E anche un po' più in diversi cocktail.
Bailey, sì.
Bailey, sì.
Oh, mio
Signore. Vabbè. La serie, diciamo già che è stata rinnovata per una quarta stagione. E io spero, dovrebbe essere, ma io lo spero vivamente, che la quarta sia anche la conclusiva.
Perché?
Perché? No, 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 è proprio il contrario. Perché stiamo parlando di una serie horror che sta tenendo
botta
bene sul ritmo e sulla tensione. E non è facile, perché sappiamo benissimo che mediamente le serie horror buone tendono a essere le antologiche. Si sceglie di fare le antologiche perché portare avanti una costruzione seriale, mantenendo un certo livello di tensione, di anche di paura, eccetera, non è facile. Il rischio di fare la cavolata oppure di scendere a un livello da mostro della settimana, eccetera, è altissimo. Vediamo un attimo di che cosa parla in generale la serie. In From abbiamo un gruppo di persone eterogenee che viene da luoghi diversi dell'America, che a un certo punto si è ritrovata sulla strada un albero che gli interrompe il percorso. Sono usciti dalla macchina e si sono ritrovati in questa città da cui non possono più uscire. È impossibile uscire da questa città, ma soprattutto
non è più uguale Wolver Pines.
Qualche sera. La cosa carina di questa città è che ogni notte ci sono questi tizi che sembrano usciti dagli anni 50, cioè tipo il gelataio vestito di bianco, eccetera, che ammazzano male, squartando malamente chiunque incontrano in giro, trasformandosi in dei mostri terrificanti.
Ho capito qual è. Avevo visto forse una parte della prima.
Ma non era male, anch'io avevo iniziato.
No, è molto, molto gradevole.
Non è che ti confondi con Wolver Pines.
Perino interpreta Boyd, questo ex militare che è diventato un po' lo sceriffo di questa cittadina, che tenta di fare il possibile per mantenere in vita il maggior numero di persone possibile.
Ah, quindi lui sa che c'è,
lui
c'è un problema
di gestire. Cioè, una roba. Tutto questo si alterna a tutta una serie di segreti, misteri, visioni inquietanti, alberi magici.
Alberi magici.
Urca, tiro uno dei pregi, appunto, di questa serie, come dicevo prima, è il fatto di essere riusciti a costruire una meccanica di tensione horror, horrorifica, che funziona bene senza dover ricorrere al mostro della settimana. È una serie a trama assolutamente trasversale. Il verticale è molto limitato, con questo cast corale molto interessante, e soprattutto interessante questo approccio sui personaggi. Fondamentalmente la cosa, oltre ad avere dei bei personaggi molto sfaccettati, molto complessi, adesso comincio i paralleli con Lost. La differenza, per esempio, rispetto a Lost, che mentre in Lost avevamo il ribaltone, cioè ogni tot puntate si ribaltava la prospettiva di un personaggio. È buono, poi è cattivo, poi è buono, poi è stronzo, poi è buono, poi eccetera, eccetera. Qui invece i personaggi fanno innanzitutto delle evoluzioni molto, molto credibili e realistiche nel contesto, ma soprattutto ci permettono di avere un parterre di reazioni e di psicologie molto credibili all'interno di una realtà distorta, pericolosa. Stiamo vivendo una situazione da assedio classica. Cosa sta succedendo?
Di là? Abbiamo un problema con la bassa frequenza, per cui la tolgo.
Persone che si devono confrontare costantemente con l'ansia, la paura, la minaccia, gli altri che hanno intorno, che hanno le loro esigenze, eccetera. Necessità primarie, il cibo, eccetera. E ognuno, o anche ogni gruppo, perché si creano dei sottogruppi, ha delle reazioni diverse, delle modalità diverse. Questo la rende molto, molto ricca e interessante da questo punto di vista. Anche molto si entra molto in relazione e in empatia
con i personaggi.
L'altra cosa che rispetto a Lost, di cui ha, come dicevamo prima, qualche caratteristica
qualche
legata soprattutto al continuo affastellare colpi di scena su colpi di scena. La cosa interessante è che qui i colpi di scena, a differenza di Lost, si capisce che fanno parte di un disegno. Non sono lì solo con l'unico scopo e obiettivo
di farti venire la scimmia.
Tra l'altro sono cattivissimi, sono crudelissimi. La terza stagione, questa che appunto si è appena conclusa, che da un certo punto di vista è un pelino più di costruzione delle precedenti, perché costruisce il viaggio verso le rivelazioni. Cioè, oh, okay, da questa stagione usciamo fuori con un po' di risposte.
Bene, mi stai vendendo un po' di scimmia. Dovrei recuperare.
Stanno arrivando un po' di risposte. Quindi devo recuperare. La stagione è leggermente più lenta, proprio perché costruisce un po' di più. Però gli episodi finiscono con dei colpi di scena forse ancora più cattivi delle stagioni precedenti.
Allora, ti faccio una domanda, perché sai che mi conosci che io non sono un appassionato di horror, per quanto mi piacciono degli horror più di costruzione, sì, che non di feratezze, ecco, proprio non mi piacciono per niente. È una serie che potrei riuscire a vedere con una...
Guarda, sono sincero, ha alcuni picchi abbastanza tosti, non okay, lo so. Per okay, esempio, la prima puntata della terza stagione ha una chiusura di un cattivo.
Ok.
Di un cattivo che io ci sono stato male per un po'. E tra le altre cose, questo si ribalta anche nella serie, nel senso che è talmente feroce quello che succede in quel finale che ha degli effetti su molti personaggi. Niente, della storia.
La guarderò con un occhio chiuso e un aperto.
È abbastanza...
Faccio così.
Quando se lo perde il figlio, però.
No, non se lo perde, cioè c'è un rapporto complicato col figlio, c'è un figlio, ma c'è un rapporto complicato. No, il discorso è divertente perché da un certo punto di vista posso dire che c'è, per alcuni aspetti, l'impressione che sia Lost, Le prove generali, e questa è una roba scritta.
Oh, okay, okay.
Però non è perfetta, lo dico subito, ci sono alcune sbavature, alcune cose, però nel complesso è stragodibile. E tutto secondo me si vedrà adesso con la quarta, perché come
perché
dicevo,
secondo te deve chiudere la quarta?
Perché appunto siamo arrivati, allora ci sono una serie di misteri,
magari l'hai detto, ma
seminati.
Io sono
spippolato. No,
ci non sono... l'ha detto, okay, stavo per fartela io.
Allora, nel corso delle tre stagioni ci sono stati alcuni misteri di lunga data che sono cominciati con la prima puntata, hanno avuto una crescita e a un certo punto bisogna cominciare a dare delle risposte. In questa stagione, come dicevo, comincia delle risposte che sono anche abbastanza chiave, quindi da lì si può solo sono uscite delle nuove domande, eccetera, però si può solo arrivare, anche perché già c'è un po' il dubbio, cioè sono le risposte per ora, quelle arrivate sono interessanti, ma potrebbero,
quindi, sul filo di lana,
potrebbero anche okay, derivare la serie verso la cacata.
Ok, ok, ok. Quindi è comunque una serie che consigli di guardare.
Io consiglio allora, se siete appassionati del genere horror, consigliatissima. Okay. Okay, okay, ok. Se vi piacciono le storie di tensione e di colpi di scena, di nuovo consigliata. Diciamo che è una defaticante alta, quindi
di alta fascia.
Direi che è stata
3,5
almeno. Ah, 3,5 almeno.
Così,
ma secondo me Paolo ha più paura, appunto, sempre dell'effetto Lost.
Sì.
Qua, secondo me,
perché il fatto che poi rispondono alle domande, colpi di scena belli, poi però devono ancora sbragare, però, quindi domande ancora più stupide con risoluzioni peggiori.
No, il rischio è appunto la paura, è quella. Però devo dire che l'anticipo, perché non sono risposte piene, ma l'anticipo di risposte che arrivano alla chiusura di questa fanno quantomeno sperare che il finale poi potrà piacere o non piacere, ma non sarà un finale cacata.
Okay. Scusa, ma anche Lost l'avessero chiusa la terza, era perfetta.
Sono d'accordo.
È una serie che si chiama Lost, no, quindi a un certo punto si perde.
Ah, giustamente. Bella, cioè,
che cazzo.
Questo invece From,
vabbè,
viene.
Senti un po', io adesso vorrei lasciare la palla a te, perché ho proprio una fregola, perché voglio sapere.
Ma perché mi devi tirare sta palla?
No, ti tiro la palla. Vuoi attaccare con la grande rivelazione oppure parlare delle cose cicciose subito? Perché sto fine settimana hai pubblicato sulla nostra chat non uno, ma bensì due biglietti del cinema.
Ma infatti ho anche una domanda. Cosa dovevi espiare?
Sì,
che senso di colpa avevi?
Vabbè, ma scusa, noi possiamo fare una trasmissione sulla serialità e non guardare Il Gladiatore 2 e Kraven il cacciatore.
Guarda, il bello di questa trasmissione, di questo podcast, è che noi lo possiamo fare, perché tu...
No, ma il bello, sai cos'è? Che lui tutto l'anno già guarda merda. Per colpa di questa trasmissione, esatto, e non per scelta sua.
No, assolutamente.
Assolutamente. È obbligato, certo.
E poi però va ancora a cercarsela di più, quando
quindi
potevi evitare.
Non è che è obbligato, c'ha proprio il feticismo.
io mi sacrifico.
Lo chiameremo Gianni d'ora in poi.
Gianni.
Vabbè, quindi... partiamo da Gladiatore.
Ma come vuoi, come preferisci? Se vuoi fare l'escalation, io direi che...
Allora, sono andato a vedere questo film prima che lo togliessero, perché hai paura, tutti si aspettavano che lo tenessero per eoni, invece no. Però anche sta arrivando a Natale.
Secondo anche perché Natale devo dire che è una delle prime volte per un film di questo genere dove le recensioni sono unanimi, non ne ho trovata una.
Craven anche.
Sì. Vabbè, ma Craven uno se lo poteva aspettare, cioè. Mentre questa qualcuno,
allora, ha detto che
già il fatto che usciva il Gladiatore 2 per me era croce nera sopra.
Allora, purtroppo ormai lo dico con una certa con la morte nel cuore, perché a me Ridley Scott ho un feticismo nei suoi confronti.
Per carità, sono 10 anni che si è bevuto il cervello.
Però
è
girato bene.
Vabbè, almeno quello.
Anche Alien, come si chiama? Romulus era girato benissimo, visivamente.
Però ha fatto un buon lavoro da regista. Ok, questo lo possiamo dire.
Va bene.
Nel senso, il camion, diciamo, spostate il camion lì, fate così.
La storia, però, come fai a fare il 2 del
perché
Gladiatore?
Manca Decimo Massimo Veridio,
non lo puoi usare.
È morto, no, spoiler,
no, stava girando Craven.
Perché c'è anche in Craven.
Sì, in Craven c'è
il padre del personaggio interpretato da
non entrava nell'armatura.
Doveva fare il leone,
no, è che alzando talmente tanto il livello ultimamente. Avete visto l'esorcista del Papa?
No, voglia di
quello
vederlo.
Lo recupererò, no, questa vacanza, visto che è uscito da qualche parte, qualche piattaforma.
Se è su Amazon
sicuramente. Quello è il posto giusto. Allora, è ambientato 16 anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio. Ok, quindi adesso io però per leggervi questa trama un po' di spoiler ve lo devo fare.
Ma falli,
penso non soffrire nessuno.
Tanto penso che la trama la conoscano anche i muri.
Visto
non
che
è...
il film è una discreta cacata, non c'ho proprio i sensi di colpa.
Ok, bravo.
Allora, però faccio questa... faccio la trama non dicendo il nome vero del protagonista, in modo tale che lasciamo questa
alone di mistero. Mamma,
vabbè, sarà Decimo Meridio, dai.
Il protagonista, che chiameremo Sto Tizio. Che nel film si chiama Annone. Così si chiama proprio Annone. Così, perché è tutto il segreto, è tutto lì, capisci?
Ah, nel nome rivelato.
Esatto. Si ritrova a combattere nel Colosseo, così debotto, senza senso. Dopo che la sua terra è stata conquistata da Roma, in questo modo originale. Roma oggi impero sotto i due tirannici imperatori Caracalla e... allora qua non... e Geta, Geta, non lo
dipende
so.
Se dice l'americano o l'italiana.
No, non lo so, ho grossi dubbi nonostante un passato
da classicista. Ma non è un problema.
Comunque, dall'altro fratello. Okay, attenzione,
spoiler,
nessun elemento di storia è stato maltrattato, applicato a questo film. Cioè, non ci sono elementi.
Si accerta
storici.
Che la storia è stata maltrattata.
E quindi è la storia di questo suo viaggio di vendetta e onore, mentre cerca di
È difficile.
Perché per metà film lui si deve vendicare del fatto che lui stava là, c'aveva una famiglia, certo. Arrivano i romani, in particolare questo generale che va e ammazza tutti.
Oh, mamma mia.
Pure sto generale va, che deve conquistare, però non lo voleva tanto fare.
Scusa, ma non è la stessa trama del primo?
Allora, tu la prima metà è la stessa trama del primo.
Ecco.
Poi a un certo punto, ma veramente così debotto senza senso, questo... durante il combattimento nell'arena con il generale, che voleva squartare a qualsiasi, cambia e gli va di simpatia questo qua, e gli fa gli onori della cosa, non lo vuole ammazzare, e cambia completamente tutto, così debotto,
è diventato la sua crush all'improvviso,
esatto.
parte musica di sax.
Quindi la prima parte è tutta una questione di vendetta. Da lì in poi
è
diventa che lui vuole restituire la grandezza a Roma, la Roma
la
del
vera.
non del l'ho detto, cazzo,
no
del papà del
dell'imperatore prima, quello bravo, quello del, bravo. Film precedente. Del film precedente.
Ma perché?
Perché? Perché c'è questo colpo di scena dove per fare il 2 tu ci devi mettere dei parenti.
E c'è certo.
Lui un qualche...
Vabbè. Te l'ha detto.
Lo spoiler, cioè il mistero nasce dal fatto che ti fanno vedere il ragazzino da piccolo. Cioè Lucio, mo l'ho detto, vabbè.
L'ha detto.
Lucio che è il figlio... che è la regina, la tizia, non mi ricordo come si chiamava, Lucilla, non mi ricordo, sì? Questa qui, e alla fine del, quando muore il gladiatore per salvare proprio la vita di questo pargolo,
sì?
Si viene a sapere che lei lo manda a scappare, lo fa scappare, dicendo a tutti che è morto. E c'è proprio l'attore dell'epoca, no? C'è proprio la scena, questo ragazzo biondo con i capelli lisci. Ovviamente tu non puoi associare quello lì con uno che invece è riccio con i capelli neri, certo, dopo 16 anni.
Certo.
Cioè, fosse stato un bambino di 3 anni, dice vabbè, poi crescendo, sai,
i capelli cambiano.
Ma questo era già fatto e finito. Quindi, certo. Boh, non lo so.
E questa non è giustificato questo cambio di
parrucchiere. No, dicono che era lui. Infatti lui arriva che è arrabbiato con la mamma e con Roma. Perché non solo è stato tradito.
Mamma Roma.
Ma poi sono avvenuti, lui che stava cercando di fare la sua vita, viene... E gli vengono a rompere i coglioni, gli ammazzano la moglie, eccetera. E quindi c'è questa vendetta che però a un certo punto sparisce di brutto perché lui vuole restituire a Roma la grandezza del sogno del nonno. Così de boh.
Posso dire che mi sono annoiato e non per colpa tua.
Che tra l'altro il nonno di cui non sa un cazzo perché l'hanno mandato via che era piccolo.
Non sa un cazzo, ma tra l'altro non sa un cazzo nemmeno del padre, ok? Però è un gladiatore fuori scala. Oh, cioè è uno che sposta di decimo. Che io sono undicesimo. Proprio una roba.
Guarda, mi fa venire in mente un murales che c'era durante un derby Roma-Lazio. Noi al Circo Massimo, voi al Massimo al Circo.
Tra l'altro, c'è una scena dove si vede lui in età media. Siccome non te lo possono far vedere proprio piccolo perché sennò si capisce, c'è questa età di mezzo dove gioca a pallone.
No! Ah!
Sì.
Meraviglia!
Quindi, il calcium!
Il calcium! È tutto
bello,
bello. Ma chi sono questi grandi personaggi? Allora, innanzitutto ci sono degli attori di livello, diciamo. Allora, Paul Mescal... che fa Lucio, o anche Annone, cioè chiamatelo voi, è un attore irlandese che ha preso il BAFTA, hai capito? Normal People.
Sì.
Lui era in Normal. Quindi è uno bravo.
Poi adesso BAFTA.
Poi c'è Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Dove lo mettere?
Che fa Marco Acacio.
Acacio,
che è il generale romano che va a rompere i coloni.
Che poi diventa l'amicone.
Perché lui è il nuovo fidanzato della mamma. Capisci?
Pure.
Esatto.
È il toy boy.
Ed è bellissimo perché lui a un certo punto dice che c'è... tutti vengono dimenticati, cioè solo la grandezza di Roma rimarrà, però i singoli verranno dimenticati nel momento in cui si ribella agli imperatori.
E poi finisce con questa la via.
No, quella scena è molto bella perché io poi viene dopo che io lo vedo a cavallo e penso, però c'è un nome che è rimasto nella storia. È il famoso Acacio a cavallo. Quindi non è vero. E ridevo da solo dentro, anche perché ero da solo, no? Dentro tutto il posto.
Acacio a cavallo.
Vabbè, Pedro Pascal.
Come fa? Io non so, vorrei sapere cosa piglia la mattina, cosa si mangia la mattina.
Pedro Pascal, cito solo The Mandalorian, vabbè, Last of Us e poi sta cacata. E praticamente lui
farà anche Red Richards in Fantastici 4, sappi.
Tra l'altro dentro questo film lui fa il mandaloriano praticamente.
Tu cosa hai detto? Questa è la via.
Vabbè. Poi c'è Geoffrey Skin che fa Geta, l'imperatore, che è un attore britannico è noto per essere il chitarrista folle, no? Di Stranger Things, di Manson.
Uno che tra l'altro bravissimo perché è riuscito in una stagione a farsi amare e per poi essere brutalmente...
E visto che i collegamenti non sono finiti qua con oggi, c'è anche Fred Hechinger, che è fa Caracalla, cioè il fratello, okay, altro imperatore fratello, che in Craven fa il camaleonte.
Wow.
Attenzione, legame, attenzione.
In quell'anno...
Ma sì, sono... una di quelle robe per cui per risparmiare hanno girato lo stesso set con lo stesso attore che facevano...
Probabile.
Una volta le facevano queste cose.
Sì, meno, ma non è.
Ma avevi dimenticato uno.
Ne ho dimenticato uno perché è l'unico che recita in questo film.
Okay. Ah, fantastico.
Ed è Denzel Washington.
Sempre nei nostri cuori, Denzel.
Che fa Macrino, che è un mercante di schiavi che vuole fare carriera, mm-hmm, ok? E fino a ordire una rivolta che non ha nessunissimo senso, okay, cioè vuole far ribellare il popolo romano contro gli imperatori. Lui poi vuole uccidere gli imperatori, così il popolo romano dice: ah, ma che bravo! Oh. E dentro tutto sto casino arrivano anche le armate chiamate da Pietro Pascal,
a caccia, okay, a cavallo,
perché
a
anche lui voleva spodestare. Si incontrano su un ponte. Arriva allora il protagonista, fa un bel discorso motivazionale, vale, e gli eserciti mollano le armi e finisce tutta la rivolta di Roma, che stava bruciando, okay, finisce istantaneamente.
Ma perché?
È tutto molto bello, molto bello. Diciamo che bisogna pur pagare le bollette, no? Non solo noi, ma anche
gli attori famosi che...
certo, quindi ci provano, cercano di fare sta IP, ok? Fallito miseramente, se posso dire. Se avessero fatto nel mondo del gladiatore altre storie, avrebbe avuto anche un senso, no, di creazione di quel mondo là. Ma fare il nipote nascosto, figlio che poi, no, cioè, veramente è fuori da ogni epoca.
Beh, io però ho una curiosità, perché ne ho sempre visto qualcosa nei trailer, le battaglie navali.
Perché inzighi in questo modo?
C'è la battaglia navale.
C'è una battaglia navale.
Allora, visivamente le battaglie sono fighe. Cioè, la parte di action sono belle. Questa scena qui è molto figa perché si vede il Colosseo riempito d'acqua, loro entrano. Poi ci ha dovuto mettere gli squali per forza.
Gli squali?
Sì, dentro ci sono gli squali, così quando le persone cadono gli squali si rimangono. Hai capito? E fa più action.
Certo,
è molto tamarra. Cioè, quella scena lì ci stava benissimo in un...
Scusate, sto cercando di immaginare perché c'è l'acqua.
Perché no, anticamente era un anfiteatro. Quindi
sì,
poteva...
c'erano varie tipologie di scontri possibili, tra cui anche gli scontri navali.
Sì, sì. Sì, allora era
barchetta,
grosso, ma
quindi a questo punto è molto più veritiero Those About to Die, dove c'erano perlomeno gli alligatori, c'erano i
cori. Qui ci sono gli squali, quindi
piragna, no?
Piragna, no? E ci sta questo scontro fatto con queste due barconi a vela, poi le fiamme, tutto uno...
Quando si tamponano quando si tamponano esplodono.
No, lui fa una manovra per cui quando sta per tamponarlo prima gira di colpo, quindi gli saltano tutti i remi degli altri avversari, glieli trancia tutti, no?
Figo.
Passando così gli trancia. Poi fa il giro e lo sperona. Così. Nel frattempo quelli gli tirano le frecce infuocate e poi smettono.
Ah, si sono sbagliati. Ci dovevano mettere Vin Diesel a fare questo film.
Il livello di taramarria è quello.
Fast and Furious Rome Edition.
Assolutamente quella lì.
Molto bene, molto bene. C'è altro da dire?
Sì, potremmo dire che è dimenticabile e che è inutile e come operazione commerciale, soprattutto se volessero riaprire il franchise, fallito clamorosamente, ma secondo me non rientrano nemmeno dei soldi che hanno speso. Cioè, veramente...
Molto bene, molto bene. Quindi un floppone.
Ed era, secondo me si poteva intuire.
Allora, ti lascio la ciliegina poi dopo. Io prendo la parola perché vorrei parlare di una serie, parliamo di un'altra serie, che è un Watch in Progress che vi consiglio di fare insieme a me. E penso che ne parleremo, perché è una serie anch'io. Di livello, sempre di livello e non di...
Lavello,
che è di Agency, su Paramount Plus. Torniamo su Paramount Plus, che come ribadisco è un'app che non si può guardare,
ma le serie sì,
e questa è una cosa interessante. Allora, remake della serie francese Le Bureau, sotto copertura di Eric Rochant, che pare insomma al tempo abbia fatto il suo sfracello. Io purtroppo non l'ho vista, c'è chi la ricorda con un certo piacere. Prodotta tra gli altri da Showtime e da Smokehouse Pictures, che è la casa di produzione di George Clooney, e
un altro che c'ha occhio sulla produzione,
bravo, sì, è creata e scritta dai fratelli Jazz e John Henry Butterworth, che così non mi diranno nulla. Il primo, tra l'altro, è pure uno che scrive drammi teatrali, insomma, gente interessante, che però al cinema hanno fatto cose come Le Mans 66, La Grande Sfida, che è un film decente, ma anche Indiana Jones e Il Quadrante del Destino. E lì
e bollette, bollette.
10 episodi a settimanale precisa, non fanno queste cose qua, due episodi, poi un episodio precisa, ogni domenica arriva in Italia, che è partita però dal 30 novembre 2024 negli Stati Uniti. Dal cast mi piacerebbe segnalarvi quei due o tre nomi che vi fanno subito capire che non stiamo vendendo noccioline. Cioè, il personaggio principale è interpretato da Michael Fassbender, che insomma abbiamo visto in X-Men, Prometheus, ha fatto Steve Jobs, ha fatto Assassin's Creed.
Non dirlo l'ultimo, dai, perché ti devi rovinare la carta?
No, vai.
Cioè, però posso dire,
ha fatto di tutto e di più.
Hai elencato i peggio.
Sì, sì, no,
me lo ricordo solo in Futurama.
E Futurama cosa faceva, scusa?
Fassbender.
Bender.
Mamma
mia. Ho messo i film legati a IP, che è gente speciale, che ha anche un nome in codice, qui ha diversi nomi, ma tutti lo chiamano Martian, il nome del codice marziano, che è un agente speciale della CIA che ha trascorso gli ultimi 6 anni sotto copertura, quindi dimenticandosi moglie, figlia, e poi improvvisamente, dopo essere stato 6 anni ad Addis Abeba, viene richiamato, debotto così, e torna al quartier generale di Londra. Parliamo di CIA, c'è un ufficio della CIA a Londra, quindi non è l'MI6, l'MI5, ma proprio la CIA americana, di cui fa parte anche il personaggio interpretato da Jeffrey Wright, che abbiamo stravisto, è diventato un prezzemolino ultimamente, oltre che essere un bravo doppiatore, perché ha doppiato anche delle cose interessanti con l'animazione, grande attore, Westworld,
è un bel prezzemolino.
Sì, 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 The Batman era il commissario Gordon, anzi non era commissario, era capitano, non era ancora ispettore. Poi vabbè, No Time to Die, The Hunger Games, insomma, e qui interpreta uno dei capi delle strategie della sede della CIA di Londra. Poi abbiamo Jodie Turner-Smith, questa faccina l'abbiamo vista nel bel Bad Monkeys, ma anche in The Acolyte, attrice bravissima, lei bellissima, qui la dottoressa Saima Fatima Zahir, che è un'ex professoressa antropologa dell'Università di Addis Abeba, che intrattiene una relazione con il personaggio di Fassbender,
2 anni,
una relazione extraconiugale, 6 anni,
sì, sei insomma, anni, l'immortale.
Chiuderei con la ciliegina sulla torta, perché lui ha già fatto delle cose per la televisione, ma è questo il suo primo ruolo
in una serie,
perché ha fatto miniserie, film TV, eccetera eccetera, ma questo è proprio il primo ruolo in una serie di un certo livello. Parliamo di Richard Gere, non c'è bisogno di presentarlo, insomma, è stato un sex symbol degli anni Ottanta, con Pretty Woman, Ufficiale Gentiluomo, ha fatto un sacco di altri film molto carini.
E in questo film, in questa serie, nonostante l'età, deambula.
Deambula pure.
A differenza dei suoi colleghi.
C'è ancora una bella canna comunque, devo dire che è un bel personaggino, capo dell'ufficio della CIA di Londra, lui è proprio il capoccia, che ha 2 nomi tra l'altro, non ve lo dico, ma ha 2 nomi, ma non vi dirò come, perché... E quindi, come dicevo, il buon Fassbender Martian viene
richiamato
in patria. Lui deve in qualche modo recuperare, e c'è tutta una procedura elaboratissima per fare in modo tale che chi è stato all'estero e ha vissuto un'altra vita, in qualche modo deve recuperare tutto quello che ha perso, quindi deve recuperare il rapporto con una figlia, ma è sotto controllo totale, perché lui è in un momento in cui è in azione, ma in azione dentro l'ufficio. Okay. Viene sempre controllato fuori, c'è una specie di purgatorio a cui devono in qualche modo sostare i vari personaggi. Ma lui, fingendo di avere chiuso tutti i ponti con il suo vecchio passato da infiltrato, in realtà continua questa relazione, perché scopre che la tizia di Addis Abeba in realtà è arrivata a Londra. Per cui prende la palla al balzo e riallaccia i contatti, ovviamente non dicendo... Sì, li riallaccia in maniera anche abbastanza fisica, insomma.
Non solo lui prende la palla al balzo.
Ovviamente nello sfondo c'è una trama spionistica estremamente forte, perché è molto collocata nei giorni nostri, per cui c'è il conflitto ucraino-Russia e l'Ucraina, ci sono delle variazioni di guerriglia, insomma, e il personaggio di Fassbender in mezzo, che da una parte cerca di recuperare, perché c'è anche una psicologa che cerca di capire quanto è fuori di testa, e c'è un bellissimo dialogo nel terzo episodio in cui lui parla con la dottoressa, che cerca di cercare di trovare delle falle, e lui tranquillamente gli fa capire che è pazzo fulminato, insomma. Quindi c'è un momento in cui cerchiamo di capire dove vuole andare a parlare lui, e un momento in cui le varie operazioni della CIA, che in questo momento l'ufficio di Londra sta seguendo, devono cercare di sistemare, perché di mezzo c'è il fatto che sia stato scoperto, pare, un infiltrato nella zona, non dell'Ucraina, ma a Tallinn. No, non a Tallinn, in Bielorussia comunque. Una roba,
Trama interessante.
Trama è interessante.
Impressione.
Allora, inizialmente il primo episodio è di una lentezza che dici, ma che cacchio sto guardando?
Io vi il primo episodio l'ho visto.
E dici, ma questa è costruzione, sembra una pista teatrale. Lui entra nel suo appartamento, capisce che viene seguito, poi torna nell'ufficio, deve seguire una procedura complicatissima, perché lui ogni volta che entra esce deve fare un determinato percorso, deve prendere una macchina, eccetera eccetera, e poi scopri che riallaccia queste. Nel secondo episodio cambia tutto, perché il secondo episodio è iper veloce, perché andiamo subito sull'azione, e c'è questa specie di tu ti rimani un po' sconvolto dalla cosa, perché non riesci a capire il ritmo della serie. È girato da Dio, c'ha delle luci pazzesche, gli attori sono tutti precisissimi, sono proprio tutti fighi. E io mi sento di dire che quando parliamo di fantascienza di un certo livello, parliamo di hard sci-fi, di quella molto complessa. E questo è hard
spy.
Hard spy, perché più che l'azione, rimani affascinato dalle procedure, dal fatto che loro fanno i briefing, parlano di cose stratecniche che sembrano complicatissime, però poi quando te le spiegano e poi te le fanno vedere, capisci che è iperburocratica sta roba, è una roba complicatissima. E questa cosa è affascinante, perché non perdi l'interesse, benché il ritmo non sia dei più, cioè non c'è azione, e se c'è è costruita in brevissimi momenti, mentre tutto il resto è tutto psicologica, e questa cosa ti mesmerizza, è veramente pazzesca.
Quindi, parlando di cose di un certo spessore psicologiche, direi che è il momento di...
Io dico che secondo me promette tantissimo. Siamo arrivati al terzo episodio, sono 10 da seguire.
Peccato,
la strada è ancora lunga, potrebbe anche peggiorare. Occhio,
Non posso vederla, peccato.
No, perché tu invece hai queste belle
perle, perché tu passi fine settimana al cinema.
Esatto.
Kraven, allora, il cacciatore. Citato,
parliamo di Kraven il cacciatore. Allora, segnate questo nome, J.C. Chandor, segnatelo. Perché?
Non lo sentirete più.
È il regista.
No, almeno sai chi evitare, no?
Perché io spero che non lo sentiremo più.
Ok.
E vi segnalo solo questa cosa, che è un film di 127 minuti.
Capo du capo.
Vista la media dei cinecomics ultimamente,
sì, ho capito, ma di solito ci stanno almeno 6-7 eroi per coprirsi.
Ma volano, sembrano 4 ore.
Sì,
e stiamo parlando del sesto film della gloriosa, ultimo
pare.
C'è stato l'annullamento di tutti i progetti. A parte alcuni villain dell'Uomo Ragno che manco io sapevo esistesse.
Com'era il muerto?
No, ce n'è uno peggio. Ah. Uno che spara i sonniferi dalle scarpe.
Ma capito, pensavo che spara ragnatele dal culo. fatto quel gesto lì.
Ma era previsto lo stand-alone di Zia May. Bello. Volevo fare il film di Zia May.
Quello l'avrei visto.
Più che altro per Marisa Tomei.
Oddio, se avessero preso una storia, che non vorrei sbagliarmi.
No. Vi fermo. Avessero preso una storia, non si applica a nessuno dei film dello Sony Spider-Man.
Hai ragione.
Venom, senza che ne parliamo. Morbius.
Per carità.
Madame Web, ancora peggio. Questo, allora c'era un grosso dibattito su quale sia di peggiore.
Ok.
Posso io so cosa Venom. Per quanto sono i meno peggio sicuro di quelli che hai citato.
È arrivato al terzo, quindi comunque qualcosa di pubblico.
Allora, questo secondo me è meno brutto di Madame Web.
Urca. Allora, Uli Mortè.
Esatto.
Ma non ci posso credere.
È forte, ma è più insignificante di qualsiasi altra cosa abbia mai visto.
Quindi è meno brutto di, cioè,
è meno brutto ma più inutile.
È talmente insignificante che quando sono andato a cercare una sinossi del film ho trovato questa cosa qua.
Vai.
Il film segue la storia di Sergei Gravinov, un immigrato russo che cerca di dimostrare di essere il miglior cacciatore al mondo.
Bene.
Questa è un'origin story che esplora le origini e il destino di uno dei villain della Marvel prima del suo incontro con Spider-Man. Allora, se questa è la trama,
sì.
Dov'è? Quindi non c'è nulla di trama.
Ma è chiaro comunque, lui deve dimostrare.
E in più, lui nel film non deve dimostrare di essere il mio cacciatore del mondo.
Okay.
Si fa capire quanto sia vuoto questo film.
Mamma mia, ragazzi.
Però gli attori sono importanti.
Eh beh, sì. Dan Detto, ben citato prima.
Aaron Taylor Johnson, che fa Kramen, è il Kick-Ass.
Sì.
È il John Lennon in Nowhere Boy.
Sì.
Ha fatto Bullet Train.
Carino,
cioè, ha fatto
non ha fatto anche un X-Men. No, non era lui.
Può essere. No, non mi ricordo. Non mi ricordo.
Vabbè,
fatto varie
le sue cose l'ha fatto.
Come si è rovinato. Okay. Quindi,
Okay.
No, ha fatto coso? Quicksilver della Marvel.
Ah, è vero. Quicksilver nell'universo Marvel, non nell'universo Sony.
Vabbè, raggiungiamo la lista.
Fa mal di testa. Vabbè.
Abbiamo ovviamente Russell Crowe che fa Nicolai, che è il padre di Kraven. Okay. Che l'abbiamo citato prima, è il gladiatore, è, per cui ha preso un Oscar. Poi se l'è mangiato proprio.
Stavo pensando, me l'ha venuta.
No, vi prego.
Se io, un pensiero molto brutto, perché no, stavo pensando prego. L'animale totemico che poteva avere in questo film lui.
È bellissimo perché nella scena farò uno spoiler, ma ragazzi,
vabbè.
Non so, dovremmo discutere del significato di spoiler, della definizione di spoiler, perché c'è una scena finale, muore ucciso da un orso.
Ok.
Lui è più grosso dell'orso. Nonostante la CGI.
Che brutta persona che sei.
E c'è Adriana DeBose che fa Calypso, che in questo film Calypso è una sacerdotessa voodoo. Oddio. Non mi chiedete perché. Che l'abbiamo vista in Argyle nel film, in Westworld, e ha preso un Oscar per il ruolo di Anita in West Side Story. Quello della versione
ho
recente.
Capito chi è. Ok.
Bollette.
No, la casa probabilmente. Ah, sì, la casa, perché...
E poi c'è Fred Hechinger, che è quello lì che fa faceva il gladiatore 2 e qua fa il camaleonte.
Okay.
E poi c'è Alessandro Nivola.
Che è finito a fare? Che farà Rino Alessandro?
C'è un rhino, peraltro, ancora diverso da quello che avevano già introdotto in Amazing Spider-Man.
Che già faceva cacare.
Che già faceva cacare. Hanno fatto un mischione proprio.
Sì, diciamo, lui si trasforma in rhino. C'ha uno zainetto.
Ti prego.
Che ce l'ha collegato.
Ok, quindi Iron Man dei poveri. Praticamente un Iron Man dei
poveri. No, perché non è un'armatura, si muta lui.
Muta lui. Quando si stacca.
Ho avuto il dispiacere di vedere la scena.
Quando toglie, si stacca la spina, quindi non c'ha più questo siero, diventa rhino, cioè si indurisce, soffrendo tantissimo. Cioè l'idea è figa, cioè avere questo qui che quando si stacca c'ha questa pelle che si indurisce talmente tanto che lui soffre tantissimo e deve stare sempre attaccato. Sarebbe una cosa molto figa, però è usata veramente col culo. E quindi...
Bello.
A parte che lui dice che la pelle si indurisce e tu immagina che... si indurisce, quindi lui non si possa muovere più, invece si può muovere, cioè certo. C'è un po' un attimo da discutere.
Ok.
E poi ci sta quell'altro che è il fantasma, che cazzo si chiama l'altro cattivo che ci sta? Non mi ricordo, forse lo
camaleonte.
Il camaleonte, no, ma ci sta lo spettro.
Lo spettro.
Che fa c'ha un superpotere per cui lui, quando si toglie gli occhiali, si rallenta il tempo. E lui, quando si rallenta il tempo, lui va normale, il tempo si rallenta e... fa una cosa sola quando succede questa cosa. E viene dietro.
Poi... che cosa fa? Scusa! No, non ho capito!
Si sposta fisicamente alle tue spalle.
E comunque ancora finché non finisce.
E poi riparte il tempo normale e ti spara. Cioè potrebbe fare tantissime cose, ma lui fa sempre questa mossa.
Bello.
Viene, ce l'ha con Kraven, non si sa perché, non si capisce. E il combattimento finale, c'è un pre-combattimento finale contro di lui, che viene risolto perché Calypso, che è una... Calypso appare 3 volte in questo film.
Sì.
Quando è piccola, perché la nonna che fa le robe voodoo gli fai, mentre fanno i tarocchi, lei dice: ah, oggi è il giorno, aspetta che ti do la pozione magica. E gli dà la pozione magica perché nei tarocchi c'è scritto che oggi era il giorno in cui lei avrebbe saputo come usarla.
Okay.
Lei va in giro per la savana.
De secondo nome fa Deus Ex Machina.
Va in giro per la savana e incontra il Kraven da piccolo e imbocca un leone. Che se lo stava a mangiare, ma non se l'è mangiato perché c'ha un legame. Che glielo pizzico. Butta là e gli fa il romano. Ah, oh, e dagli una sistemata questo qua. E quindi gli dà sta pozione magica. E okay. Lui poi diventa
Kraven.
Kraven. Poi.
Non ho parole. Dopo... cercato, ci vorrei commentare. No,
io poi sono anch'io ho perso
dopo
la favella.
Anni, 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 e? Lui la ritrova. E quando lei dice, ma come hai mai trovato? Cioè, no, ci siamo visti mezzo secondo in mezzo alla savana, come hai mai trovato? Ma io sono un grandissimo cacciatore, mica cotiche, ragazza.
Ah, ma così, a proposito di merda!
Ma no, che è successo? Ma che?
Ci scrive Sandro, che ci dice, sul tubo
sì?
Spacciano la prima puntata di Agatha a gratis. Non Bello. È un buon segno, ne no. Approfitto, buone feste.
Grazie.
Grazie. Andiamo, anche a te, Sandrino caro. Mamma mia, di Agatha. Mamma mia.
Che stavo dicendo? Ah, se la incontra, quindi lui dice: guarda, t'ho ammazzato uno. Perché nella prima, cioè i primi 8 minuti che sono gratis sul tubo di questo film, si vede lui che ammazza uno. Questo qui, lui l'ha ammazzato per fare un piacere a lei.
Ah, c'è un cadeau.
Perché lui aveva ucciso la sua mentore. Adesso i tempi non tornano.
Madonna,
non tornano perché lui la incontra al funerale di questa qua. Ma quello è stato ucciso in Siberia, tipo, sembra mesi prima. Quindi o l'hanno tenuto in caldo sto corpo.
Eh no, cominciano Siberia, Siberia ci hanno messo un po', l'hanno dovuto scongelare.
Certo, e dopodiché lei gli dà la mano, si scopre che è un'arciera fuori scala.
Pure.
E quindi durante questo combattimento non la vediamo più.
No.
Se non che arriva una freccia che lo salva, che è lei che ha deciso che era diventata un'arciera.
Lo dicevano i tarocchi.
E c'aveva un'altra boccettina, quindi gli fa il richiamo. Gli fa pure il richiamo.
Cioè, il booster.
Cioè, è come l'antitetanica. Dopo 10 anni va.
E quindi poi lui va a combattere contro Rino che lo mazzula finché lui. Che è il più grande cacciatore al mondo. Vede che c'ha il buchino dove si mette. Che
glielo tappa.
E gli entra con un robo di ferro dentro e lo ammazza così.
Beh.
Bellissimo. È tutto molto bello.
Sì. Cioè, l'hai raccontata confusa, che deve essere proprio...
Come il film.
Come il film.
Sì, esatto. È la sensazione che ti riporti a casa di grandissima confusione.
Vedete, non sono 8-10 se abbiamo parlato di questa roba.
Do solo due indicazioni.
Ma sono curioso,
allora,
dimmi.
È un film, proprio come fotografia, come resa, come dialoghi, che è perfetto per gli anni 90 Mediaset. Cioè, se voi accendevate la TV... arrivavate lì che pensavate che c'era il vostro cartone preferito, invece no, porca miseria, non
c'era
lo danno.
Nick Fury con David Hasselhoff, esatto. Siamo a quei livelli lì.
Quello, il livello proprio qualitativo della CGI è quella roba là, è incredibile, è stato un tuffo nel passato e questo gli do un punto in più per questa cosa.
Bello,
non penso
bello,
sia
bello.
Il plot è sono pezzettini messi così tutti insieme,
l'abbiamo capito
e non posso nemmeno dire che sia una trama scontata, che c'è una telefonata, non c'è nemmeno la telefonata, non parte nemmeno perché capito, si rifiuta di squillare.
È che noi aspettavano una telefonata male.
Io non lo so, io spero che questo esperimento sia chiuso e che tutto il mondo dell'audiovisivo impari che se tu c'hai un cattivo forte o anche non tanto forte, fortarello, è bene che gli fai fare il cazzo di cattivo e non gli fai fare il buono.
Tra l'altro, porca miseria, Kraven è il protagonista di una delle storie anni
Mattese
90 più potenti dell'uomo ragno.
Non c'è quel Kraven, là non c'è
l'ultima notte del cacciatore, è bellissimo
quel Kraven, non c'è, non c'è traccia. Ci sono tantissimi Kraven ma non c'è quello. Ed è la costruzione, è costruita come quando tu racconti una storia a un bambino di 10 anni, no? Che te la inventi, quindi non è perfetta,
cioè.
Però poi il bambino cosa fa? Integra,
certo.
Lui si aspetta che tu ci metti i pezzi che mancano, è tutto costruito così, ma soltanto che è vietata ai superiori a più di quelli di 14 anni, sì? E quindi quelli di 10 anni non ci vanno, quindi me la devi scrivere un po'
per gli adulti,
E quindi gli adulti si trovano con una storia tutta, e i bambini, che forse magari potrebbero anche godere di questa cosa qui, non ci possono andare perché c'è troppo sangue.
C'è troppo sangue.
Bellissimo, quindi penso che sia uno dei film più inutili che abbia mai visto. Proprio.
Ma non brutto come Madame Web.
No, Madame Web secondo me c'ha quel pizzico di locura che è una spanna sopra. Invece questo
è solo inutile.
È solo inutile. Quindi questa.
Che dici?
Minuto di silenzio per Kramer.
Sì, io non so cosa fare. Io salterei il mio ultimo consiglio. Tu volevi dire ancora qualcosa?
Io, però, questa cosa la devo dire, è molto importante. Allora, ho trovato un articolo che non ci volevano far sapere, secondo me, perché era sotto.
Sì.
Panini Comics e Marvel hanno annunciato una nuova stagione editoriale. E l'idea è questa: che lanceranno dei volumi chiave in concomitanza con le serie TV Disney. Attenzione, questa a partire quindi dal 2025 ci sarà Venom War 1, Wolverine 1, che sono pezzi essenziali che tu devi conoscere per il film, per le serie.
Cioè, scusa, prima ci hanno provato fra film e serie, ora lo fanno fra serie...
No, secondo me è molto fumetti. Interessante il fatto che ci sia questo cambio, che prima tu saccheggiavi
dai fumetti.
E quindi partivi da una roba che esisteva per costruire, e poi quelle cose che uscivano erano dei rimandi al contrario, no? Dal film tornavi indietro. Questa roba qua invece sono produzioni nuove, costruite da subito per mettere in fila tutto.
Ha fatto il contrario della Lucasfilm.
Lucasfilm che cosa ha fatto? Non ha fatto niente da diversi anni.
C'erano i fumetti collegati ai film, e però poi c'erano le serie, e poi ci facevamo
un paradigma diverso. Non parti da un contenuto e poi lo adatti alle varie piattaforme, ma arrivi, costruisci un contenuto abbastanza di merda da poterlo colare
su diversi media,
tutti i media contemporaneamente.
Cross media.
Ma questa cosa qui, secondo me, apre le porte
anche cross merda
una produzione orribile,
sì,
dei cinecomics, delle serie e dei fumetti nel prossimi anni.
Quindi, ma soprattutto mi colpisce questa cosa, no? Che allora nei fumetti l'hanno capito 20 anni fa, no, forse anche 30, che la continuity era un palo, non nel fianco come Rhino, ma da un'altra parte. Nei film hanno deciso di recuperare questa cosa e stanno accorgendo che non funziona.
Quindi è fatta meglio.
Facciamo Continuity 2.0.
Questa è un'evoluzione, è più furba, vedrai quanto è furba.
Guarda, io dopo mi questa fido. Cosa qua andrei alla serie della settimana.
Serie della settimana. Andiamo?
Dai.
Andiamo.
Next!
Serie TV.
E oltre.
Ricominciamo!
Chi è?
No, scusate, è che siccome abbiamo dovuto riavviare tutto perché non funzionava.
Le sequenze sono ripartite da capo.
Esatto.
Ma non c'è problema, siamo qui pronti per voi. Next!
Serie TV.
E lei. E siamo a A Man on the Inside, serie creata da Michael Schur, che è il creatore e produttore della versione americana di The Office, di Park and Recreation, co-creatore di Brooklyn Nine-Nine e creatore della serie NBC The Good Place, sempre con Ted Danson. La serie è il remake di un film documentario cileno del 2020, The Mole Agent e l'agente Topo. È una serie di otto puntate da 27-34 minuti, oscilla un po' la durata, prodotte da piccole case di produzione, capeggiate da Universal Television e distribuita da Netflix a partire dal 21 novembre 2024. Di che parla?
Allora, Charles Newendike, professore di ingegneria, vedovo in pensione, è alle prese con la solitudine e la monotonia della routine dopo la morte della moglie. Sua figlia Emily, preoccupata per il suo isolamento, lo incoraggia a trovare una nuova attività per rivitalizzare la sua vita. Per caso, Charles si imbatte in un annuncio su un giornale che cerca una persona anziana per un ruolo sotto copertura in un'indagine privata. Lui si incuriosisce, risponde e incontra Julie Kovalenko, un'investigatrice privata che sta cercando di risolvere un furto nella casa di riposo di Pacific View a San Francisco. Julie assume Charles per infiltrarsi nella comunità come un residente e agire come uomo all'interno. Trailer.
Essendomi accorto in tempo di essere rincoglionito, più o meno come lor signori, ho deciso di alienare la clinica di mia proprietà ed ho acquistato questa ignobile baracca, di cui sono quindi nuovo proprietario, nonché direttore.
Cercasi assistente investigativo.
Questa collana, prezioso cimelio di famiglia, è scomparsa dall'interno della casa di riposo Pacific View. Farà finta di essere un nuovo ospite.
Volete fare un giro?
Ma certo, lei sarebbe la mia fonte.
L'infiltrato speciale. Ci sto.
Osserva le sue mosse. Non usare la violenza.
Usa l'astuzia.
Sì, astuto come un cervo.
Che bischerate tu dici? Il cervo non è astuto. Semmai astuto come una volpe.
Sì, ma la volpe non c'ha mica le corna.
Allora, per prima cosa dovrai stilare un elenco di sospettati.
Cosa?
Salve, salve.
Ciao.
Esce subito, straccione.
Io non faccio yoga. Sono già molto flessibile. Ah. Non voglio niente.
Cosa non vuole?
Sparisci.
Mi benedica, padre, perché ho peccato. Ho avuto nuovamente dei pensieri impuri su Petro Pascal.
Oggi c'è stato qualche intoppo, a dire il vero.
Oh. Cosa?
Per gran parte degli anziani, la più grande minaccia non è un incidente, la salute.
Ma me la sono fatta sotto.
I nostri ospiti sono vivaci, tutti ben curati e stanno insieme.
Però la cosa più importante è che l'happy hour inizia alle 3.
Molte cose devono cambiare qui dentro e sarò inflessibile. Dato la chiave del portone a tutti, ma a condizione che nessuno ritorni prima delle 3 di notte.
Questo posto è davvero straordinario. Sembra di stare al liceo.
Chi è che è sordo?
So come si fa a fare la spia, ma a fare del bene mi fa sentire utile.
Sono io, Macetti, il conte Macetti.
Ah, è il paraplegico.
Sì, il paraplegico trombante.
Questa assemblea del consiglio dei residenti può avere inizio.
Il cibo è troppo salato.
Il cibo non è abbastanza salato.
Tutto ha un sapore ferroso e non ci sentiamo più le braccia.
La signorina Verusca, mio braccio destro.
Quella che ti fa le seghe.
Ah. La signorina Marisa, mio braccio sinistro.
Perché è mancina?
Ah, è mancina.
E partiamo con la recensione tecnica di A Man on the Inside, partendo ovviamente dal cast. Cominciamo con ruolo da protagonista nel ruolo di New and Dyke, Ted Danson, attore che ha poche ragioni per essere presentato, perché è sulla scena televisiva e seriale da potremmo dire eoni.
Sì.
Lui è partito. Il primo successo, perché non
noi anzianotti, cioè,
la sitcom Cheers, poi recentemente è stato dentro CSI Crime Scene Investigation, è stato Michael in The Good Place. Qui il suo personaggio è stiloso il giusto e devo dire fin da subito aggancia con una bella empatia.
Sì, sì.
Poi abbiamo Mary Elizabeth Ellis, che interpreta Emily, la figlia di Charles. Ha avuto ruoli in It's Always Sunny in Philadelphia, New Girl, Perfect Couples e Santa Clarita Diet. Anche lei funziona,
sì,
a livello empatico.
Sì, 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 sì.
Lila Rincrew Estrada, che è parente di...
No, non credo.
Nel ruolo dell'investigatrice privata Giulia Kovalenko.
Kovalenko.
Giulia, scusate. Giulia. Ha fatto ruoli minori in varie produzioni, ricordiamo quella della dottoressa Nelly Cuevas in Chicago Med. E poi abbiamo Stephanie Beatriz, che interpreta Didi, la direttrice della casa di riposo. Lei ha avuto diversi ruoli, ma soprattutto è esplosa negli ultimi anni.
Sì.
L'abbiamo vista in The Heights, Modern Family, soprattutto la grandissima Rosa Diaz in Brooklyn Nine-Nine, che noi amiamo, ma ha avuto una carrierona nel mondo dell'animazione, perché è doppiatrice di un sacco di cose, tra cui la protagonista e cantante di Encanto, versione americana. Sì. Personaggio inizialmente quasi secondario, ma
anche un po' antipatico
all'inizio. Poi è un personaggio, come dire, che si accipolla, si disvela piano piano man mano che
vi consigliamo di
come Rosa Diaz,
esatto, vi consigliamo di tenere d'occhio.
Diciamo che cast giusto nel posto giusto. La serie è animata da molti attori non più giovanissimi, c'è una gerontocrazia qua notevole, e a ben guardare i loro curricula c'è da impallidire, gente che ha fatto... Tra i tanti citiamo ancora Stephen McLean Henderson, che ha il delizioso ruolo di Culbert Graham, che è un attore di cinema, teatro, regista dalla carriera strabordante, che ultimamente abbiamo visto nelle pellicole dedicate a Dune di Villeneuve, nel ruolo di Tufira Watt, e anche in Civil War, quello di Alex Garland, ruolo di Sammy. Così come il cast è delizioso ed empatico, anche la messa in scena è pregevole,
nonostante una confezione, cioè è una pregevole confezione televisiva, cioè sembra, diciamo, rassicurante.
Sì.
Ma in senso positivo, in senso buono. Diciamo che è da manuale da comedy americana, uno standard riuscitissimo, tutto
lo diciamo spesso, abbiamo detto spesso anche per le opere di dell'autore di sì. Scrub, Bill come si chiama, oppure Ted Lasso, eccetera eccetera, questa confezione dove
non mi viene,
esatto, dove
è
non c'è
un prodotto televisivo però
di alto livello da quel punto di vista. Però c'è anche un plus: ogni episodio è arricchito da grafiche ricorrenti che sono una riuscita sintesi tra il diario di un investigatore con i ricorrenti sotto pancia, i loghi, le date, eccetera, e i file di un agente segreto. Espediente delicato che generalmente rischia di trasformare un prodotto audiovisivo in didascalico, ma qui invece è usato con ironia e anche strategia, direi.
Sì, perché c'è molto all'inizio e poi piano piano rimane solo data per cercare di capire. Perché questa cosa si gioca in meno di un mese, tra virgolette, perché il personaggio principale ha solo un mese per dimostrare o scoprire chi ha rubato questa cosa.
E veniamo al dunque.
Allora, detta così sembra tutto rose e fiori, ma in realtà c'è un problema enorme di struttura.
No.
E sì, in partenza, perché la serie richiede quasi metà stagione prima che lo spettatore comprenda e capisca realmente la sua vera natura e la sua direzione narrativa, che si trova davanti a un lungo setting che è francamente eccessivo. Quali sono i problemi, le criticità della prima parte? Intanto un ritmo inadeguato. C'è un umorismo datato, non c'è quella verve.
Tra l'altro, appunto, se vedi l'elenco di cosa ha prodotto quello là, The Office, Brooklyn Nine-Nine, quindi ti aspetti di ridere.
Ma all'inizio, fin da subito. In realtà invece è molto, molto tiepida.
Sì.
Inizialmente assomiglia un po' a una sitcom di bassa qualità. Ti sembra di quelle cose un po' da televisione, anche lì, anni 90.
Otto sotto un tetto.
Ma sì,
no, ancora...
E anche lo stile proprio della scansione è un po' anacronistico. Quasi vintage, perché la vera identità della serie si rivela come una dramedy che esplora con sensibilità i temi della vecchiaia, inclusi le relazioni, la morte, la malattia, l'Alzheimer e i rapporti familiari. Quindi quello che inizialmente sembra una leggera serie non bellissima, in realtà nasconde un dramedy, una cosa...
Forse, guarda, questo è in parallelo col personaggio che dicevamo prima, no? Che all'inizio sembra pure antipatica e poi invece rivela una serie di sfaccettature un po' più profonde.
Secondo me lui voleva fare solo la seconda parte.
Probabilmente
gli hanno appiccicato.
Probabilmente sì. Non aveva trovato, se la faceva così non gliela facevano fare, ci aveva incollato quella parte davanti.
Può essere, anche perché
si vede proprio, c'è proprio uno scarto. Sì, dal quarto episodio in poi c'è proprio lo scarto.
Anche perché per quanto è fiacca la prima parte, la seconda invece...
Esatto, perché dalla seconda...
Anche cioè il pretesto, pur fatto male da quel punto di vista... È proprio da classica sitcom, cioè prendi un personaggio che non c'entra un piffero, lo metti a fare un ruolo che non gli compete in un posto che non conosce. Cioè.
Perché dalla seconda stagione c'è proprio uno scarto.
Seconda parte
della stagione, volevo dire, c'è... cresce l'equilibrio efficace tra momenti comici e drammatici.
Sì, assolutamente sì.
I personaggi sono... Dopo tutto questo setting finalmente escono fuori, sono ben costruiti, credibili nelle loro imperfezioni, perché dal succede un fatto increscioso a partire dalla seconda metà, dalla seconda parte della stagione, e le persone tirano fuori il sentimento.
Sì, e gli spettatori tirano fuori
e le lacrime,
il sudore,
c'è una gestione,
il sudore dagli occhi.
Anche lì la gestione emotiva è intensa, ma mai melodrammatica, perché ha un approccio maturo che evita anche il facile sentimentalismo.
Assolutamente.
Perché è molto reale, molto realistico. E c'è questa rivoluzione narrativa, perché la trama iniziale non viene abbandonata, ma passa in secondo piano e fa riemerge solo alla fine, perché alla fine c'è il disvelamento.
Chiude il cerchio.
Ci siamo chiesti e ci chiediamo, ma non è che questa cosa sia stata fatta apposta? Tu dici, ma magari gliel'hanno imposto. Perché c'è una forte connessione con lo stile del prodotto,
ma non è che gliel'hanno imposto, è stato il suo modo per farsi finanziare un'opera che trattasse di quei temi
dei vecchi,
come voleva,
degli anziani
no, non ho le prove, non ho
no, ma ci, però,
può essere
e anche l'appeal retro di questa mescolanza tra commedia e giallo. Non è La Signora in Giallo, perché non ci sono morti ammazzati, voglio dire, non ci sono
morti, ci sono, ma non
morti
ammazzati.
Non ammazzati. E ci chiediamo, non è che sia stata una scelta deliberata per selezionare il pubblico attraverso un inizio così poco accattivante?
Cioè, per la serie c'è un ritmo che un ragazzo non seguirebbe mai, quindi lo scarto subito.
Esatto, il target, diamo un target subito alla serie e sfoltiamo quelli non papabili. Alla fine ci troviamo con una serie di qualità che richiede però pazienza e fiducia da parte dello spettatore, con un potenziale che si rivela solo dopo un considerevole investimento di tempo, e questo comunque la penalizza.
Assolutamente.
La penalizza.
E veniamo infatti alle nostre scale. Partiamo dalla tecnica, che come sappiamo ha un range che va da Superstition di Mario Van Peebles fino al 5 di Breaking Bad o Better Call Saul. Gli abbiamo dato un 3,5 su 5. E Man on the Inside è prima di tutto un grosso peccato, perché è una splendida serie, ma solo dopo un inizio molto respingente e meno divertente di quanto vorrebbe essere.
Infatti, una cosa che si diceva la volta scorsa commentandola, gli ultimi episodi, avrebbe dovuto probabilmente calcare molto di più all'inizio, certo, sulla comicità, renderla molto più spumeggiante, molto più al vetriolo,
quello sarebbe stato un bel twist.
Invece molto tiepida all'inizio.
Infatti, se la scansione seriale fosse stata meglio gestita, se la costruzione non si fosse presa troppo tempo, la serie avrebbe potuto salire a ben altri gradini della nostra scala. Così invece costringe ad un atto di fede assolutamente anacronistico e che farete solo se dovesse convincervi qualcuno. Noi, per esempio, noi siamo tra quelli che vi consigliano resistete, perché poi ne vale la pena.
Che scimmie abbiamo? Eccoci qua, sempre il nostro scimpanzé. Scade la scimmia 3 su 5. La scimmia di questa serie è un incipit da tavola dell'evoluzione dell'uomo.
Sai quella la scimmia che sta in piedi?
Cioè, parte da un istiti, si fa tarsio e poi cresce senza però arrivare all'orango. La media è un buon scimpanzé, bello ingrifato nella seconda parte, ma come abbiamo detto, tocca prima assorbirsi l'istiti, che se non è morente, però quantomeno ha l'influenza, non si sente molto bene. Da qui il nostro consiglio per la fruizione: binge watching nelle prime 3 puntate almeno. Poi il resto potrete giocarvelo come volete, magari una puntata al giorno può essere un buon equilibrio. Prima però toglietevi subito lo scoglio iniziale. Questa è una cosa che vi stiamo consigliando, una serie che fondamentalmente è bella, però se doveste beccarla così e cominciare a guardare i primi episodi potreste mollarla subito.
Vale anche l'inattentive watching?
No, in realtà no.
È fondamentale seguirla?
Ma sì.
Anche per considera che poi sono puntate anche abbastanza brevi, quindi
avendo la costruzione da comedy,
anche perché quella costruzione là poi amplifica la seconda parte.
Sì.
Infatti è proprio quello il peccato.
Tipo coperchi che sbatti dopo che stai dormendo, cioè
esattamente.
Ma adesso finalmente,
però, visto che è uscita oggi l'annuncio che fanno la seconda stagione,
potremmo
dire che è una grandissima cazzata.
L'abbiamo commentata la news, appunto, che è stata confermata da Netflix.
Diciamo noi abbiamo delle perplessità.
Allora, la storia, la parte orizzontale si chiude, cioè la parte figa, quello che volevano dire, che
l'hanno
nella seconda
detto.
Parte l'hanno detto.
Soprattutto i nodi legati alla famiglia, i nodi legati al problema dell'Alzheimer, è tutto risolto, perlomeno in quel frangente lì.
La prima parte, che è quella episodica, è fiacca. Ma che seconda della stagione fai?
Ci avrebbe voglia di dire, la guardiamo o non la guardiamo?
Non lo so, abbiamo visto Gladiatore 2, potrò anche guardare la seconda.
In effetti. Ma dicevamo, torna la nostra Virtual House Band in Nerd Monkeys questa sera con Spie e Pantofole. Poi tocca al nostro maledetto De Simone.
La letterina!
Dopo con una nuova missione, ritrova se stesso con determinazione. Un annuncio curioso, una sfida intrigante, Charles si muove con passo brillante. Infiltrato tra i volti del passato, riscopre un mondo mai abbandonato. Ted Danson ci accompagna, emozione vera, un mix di risate e dolce atmosfera. È Man on the Inside.
sai che sa emozionare. Tra umorismo e cuore ci fa riflettere, sognare. Un casto che incanta, una trama sincera, ci avvolge di notte, ci illumina sera. Con astuzia e stile, Emily lo sprona con amore sottile. Da episodi lenti e altri brillanti, il racconto si svela con toni eleganti. Un diario che narra segreti e visioni, tessendo la trama tra grandi emozioni. La vita si intreccia con un mistero antico, mentre il cuore del pubblico resta amico. Ted Danson ci accompagna, emozione vera, un mix di risate e dolce atmosfera. È Melone Insight che sa emozionare, tra umorismo e cuore ci fa riflettere, sognare. Un casto che incanta, una trama sincera, ci porta lontano in ogni sua sera. Una serie che inizia piano ma poi sa stupire, con un ritmo che invita a non tradire. Binge watching consigliato per decollare, poi un episodio al giorno per lasciarsi incantare.
Quindi, signor Marquez.
Bello, bello, carina.
Spero,
pantofole.
Non conosco il casto, conosco il casto. Allora.
Il casto.
Il casto.
Il casto, è casto.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Caro 2024. Ti scrivo per ringraziarti. Siamo arrivati alla fine di questi magnifici 12 mesi passati insieme, ricchi di novità e cose belle, e anche un paio di guerre e altre due o tre cosucce di quel tipo là.
Che bello.
Ma da appassionato di serialità, i miei pensieri vanno subito alle cose più importanti, anche se pure le guerre sono molto seriali. Infatti, la cosa per cui voglio ringraziarti di cuore, caro 2024, è per averci regalato questa magnifica cosa che è la tribalizzazione. E aver rilanciato proprio negli ultimi mesi quella fantastica idea che si chiama Continuity. E ci avevano pure detto che era morta, e invece tu ci hai fatto la sorpresa. Ma non è la Continuity di prima, attenzione, no. Questa tua è molto meglio. Quella di prima era un po' spezzettata per media, no? C'era quella del fumetto, poi quella delle serie, quella dei film, poi hanno cominciato a saccheggiare e contaminare tra media, e quindi abbiamo visto un po' di adattamenti di fumetti in film, serie da libri, ma ora zitti zitti, dopo aver detto che era stato un errore, che erano pentiti, che c'erano troppe serie, ora sono tutti pronti a ripartire con un bel modello di continui migliorato. Ora è la continuity suprema che emana se stessa giù nei singoli media. Questo ci toglie dall'imbarazzo della contaminazione tra media, ovvero quell'azione di mettere in contatto le libertà creative di linguaggi diversi per generare delle novità. Ecco, questa cosaccia la togliamo, caro 2024, ma non lo trovi geniale? Risolviamo il problema di trovare una quadra tra le idee e i problemi di adattamento, i buchi di trama e tutti questi problemi che nascono dalle idee. Ma allora, togliamole queste idee, togliamole. Prepariamo una bella storia abbastanza generalista e standard in modo che vada bene uguale in ogni parte del mondo, per ogni sensibilità e per ogni forma di intrattenimento. Chissà, che so, tipo Citadel o tutta la produzione Disney del 2024, per fare un esempio. Riscriviamo, sovrascriviamo, cancelliamo ogni peculiarità. Facciamo tutti felici! Lo so che stai pensando 2024, ma così sembra che ci ritengano tutti dei coglioni. Allora, questo dubbio lo sai che è venuto anche a me? Ma poi il dubbio è sparito quando ho visto che ci fanno, con sto pastone Continuity, ci costruiscono un fantastico sistema di prodotti, un sistema che ti circonda, che ti avvolge, dal quale non esci più. Il film, la serie TV, il fumetto, il videogioco, il merchandising, il canale social, il podcast, l'influencer, tutti a rimestare la stessa pastura. Si chiama ecosistema chiuso o walled garden, capito 2024? C'ha pure un nome sta cosa.
Però.
Insomma, entri dentro la tua IP preferita e ti nutri solo di quel contenuto per sempre. Che bello avere tanto contenuto di quello che ti piace. Anche se forse ti piace perché non conosci altro, forse, eh? Forse quindi non è proprio tutta colpa sua se poi uno diventa un po' bimbo minchia. Forse, forse. E quindi, grazie di questo traguardo, caro 2024. Ma sarei ingiusto se non trovassi le parole per ringraziarti anche per un'altra perla che ci hai portato. Quest'anno, per tutti i tuoi mesi, siamo stati rincorsi da questa cosa chiamata engagement. E alla fine l'engagement ci ha raggiunti.
Yeah.
Ma che sarà mai sto engagement, ti starai chiedendo? Sta cosa che ti tiene, che tiene per le palle i registi, i produttori, gli sceneggiatori e ovviamente noi che leggiamo e guardiamo? Deve essere qualcosa di molto figo. Engagement, senti come suona figo.
Eh sì.
Boh, non so. Sembra che sto engagement sia una misura di quanto il lettore, spettatore interagisca con i contenuti che gli metti sotto il naso. Perché non basta più che sei abbonato. E che ci fai con 7, 8, 12 euro al mese?
Insomma.
Ora ti devi pure impegnare per dimostrare che stai guardando, che stai effettivamente barattando i tuoi ultimi 4 neuroni superstiti con le sottigliezze ardite delle bellissime trame di The Acolyte o Kraven. Devi, insomma, dimostrare che sei attivo e guardi sul serio, altrimenti le piattaforme come la vendono a pubblicità se non possono dimostrare che poi te le guardi? E questa bella invenzione di serie TV con in mezzo la pubblicità, come si chiama? Ah, sì, si chiama televisione! Quanto ci mancavano gli anni 80, quanto ci mancavano gli anni 90! Grazie 2024 per aver esaudito i nostri desideri e aver fatto tornare la TV come era in quegli anni. Grazie per averci fatto fare questo passo indietro di 40 anni. Ma non posso salutarti, caro 2024, senza un ultimo pensiero. Ma posso darti del tu? Posso chiamarti 24, come una gloriosa serie di TV tamarra, visto che ormai ci conosciamo da un anno. Durante il tuo corso, amico 2024, anzi, amico 24, il nostro podcast è cresciuto e in questi mesi passati con te abbiamo incontrato tanti nuovi amici con i quali abbiamo collaborato e fatto piccole avventure insieme e soprattutto abbiamo incontrato tanti nuovi ascoltatori che addirittura ci vogliono bene. Li ringraziamo tutti uno ad uno con affetto, anche se quelli che ci vogliono male sono ancora in maggioranza. Grazie di tutto 2024, anzi 24. E ora togliti dai coglioni che devo dire due cosette al 2025 che non è ancora partito e già mi sta sul cazzo.
E Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai!
Da Westeros a Hawkins tutti in festa, anche gli zombie di The Walking Dead fanno siesta. Walter White cucina dolci prelibati e Sheldon Cooper racconta aneddoti strampalati. Oh oh. Sotto l'albero che allegria, ogni storia insieme è pura magia. Gli amici di Friends addobbano il salotto mentre undici fa volare l'orsacchiotto. I soprano brindano con spumante e Don Draper disegna un biglietto. Sotto l'albero che allegria, ogni episodio è pura magia.
La pianola Bontempi.
Sì, è proprio lei, è proprio lei.
È sempre per stare negli anni Ottanta.
Game of Thrones, ogni serie ha le sue canzoni.
Pure noi.
I Nerd Monkeys cantano in allegria. Anche a Natale una nuova melodia.
Se lo
così finso cantano sotto
melodia
il
se lo tenga.
E Dexter prepara un dolce pasticcio.
La di carne.
Casa del Babel ruba panettoni. E i ragazzi di Stranger Things scartano doni. Oh oh oh, il Natale è in serie. Con sono cose serie che fa batter le vene. Binge watching sotto l'albero, che allegria. Ogni episodio è pura magia.
Salutiamo Carlo Spot.
Ciao.
E il televisore con sono cose serie nel cuore.
Nel cuore.
Ogni anno una nuova puntata.
Puntata.
Per un Natale in serie. Che serata.
Carlo Spot ci dice appunto che l'IA è spaventosa.
È spaventosa.
Buon Natale!
Buon Natale!
Questa era una canzone di Natale di solo cose serie.
Che bella, che bella.
Dai,
allora,
dite qualcosa di bello.
Stiamo per chiudere la prima, l'ultima puntata live del 2024. Noi andremo in vacanza, ma non vi lasciamo soli, perché dalla prossima puntata parte il primo episodio di uno speciale natalizio in
tre
episodi di Sono cose serie, che si ritrova a avere a che fare con i fantasmi del Natale.
Wow. Che idea originale!
Che idea originale! Vediamo cosa ne
abbiate
esce fuori.
Abbiate fiducia.
Bravo, in ogni caso, qualche recensioncina ci sarà in ogni episodio, come al solito, in modo tale che non
consigli
mi dimenticate.
Così per i recuperi o per cominciare magari qualcosa di nuovo.
Visto che siamo sotto le feste, avete tempo, tra una digestione e l'altra, una puntata.
Voi ricordatevi qua, se state guardando in questo momento quello che è stato della live, di mettere un mi piace e di commentare se avete piacere, di mettere la campanellina, così avete anche i lanci per quanto riguarda le prossime live. Se invece state ascoltando via podcast, spero, mi auguro che avete già messo un bel mi piace o comunque stiate seguendo il podcast, il nostro canale, mettendo le classiche stelline oppure commentando. Fateci sapere cosa ne pensate, se avete delle domande, come vi sentite, se avete mangiato il panettone, che sono sempre importanti, sono queste cose. Noi ci teniamo alla vostra
panettone
salute.
Italiano,
panettone italiano,
sì, mi raccomando, senza canditi, non quelli spagnoli che vincono i premi, per favore.
No, perché
comunque, senza canditi,
ma anche coi canditi,
no, canditi,
senza,
canditi
è uguale.
Pandoro,
va bene, Pandoro.
Coi canditi.
Ricordatevi di condividere questa puntata natalizia con i vostri parenti, amici, nemici, chi più ne metta.
A pranzo con i parenti, gliela vado ad ascoltare.
Io saluto Fabrizio Cucci e Matteo De Simone in regia, audio e video. Grazie a Paolo Ferrara.
Grazie a Michelangelo Alessio.
Grazie a tutti quanti. Ci vediamo l'anno prossimo, si spera.
In
live, ovviamente, sempre qua, sempre di mercoledì. Manca solo una cosa da dire.
Sempre qua non lo sappiamo.
Tocchiamoci un attimo.
Gesti apotropaici.
Manca solo la nostra avvertenza, ovvero chi non ci ascolta è un birimbino.
Buone feste
adesso. Passate, sopravvivete a queste feste.
Dai, almeno una festa da tre. Scala della scala tecnica 3, almeno un 3.
Della scimmia
almeno 5, dai, 5.
Un congo.
Ma
facciamoci.
E lui, il film di Natale.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Radio Home. Sono come suono.